Buongiorno a voi, davvero una buona Pasqua a ognuno di voi. Questo è uno dei giorni più importanti in commemorazione della resurrezione del nostro Signore. È uno dei giorni più importanti di tutta la storia del mondo, è la risurrezione. E siamo così felici di essere qui stamattina in questo giorno importante e veder sorgere il sole ed i fiori che sorgono dalla terra, tutto parla della Pasqua. Ed ora chiniamo i capi solo un momento. Padre Dio, veniamo in tua presenza e ci aspettiamo che tu ci dia stamattina proprio una piccola benedizione extra dal cielo, un piccolo tocco in questa Pasqua nelle nostre anime. Che quando ce ne andremo da qui potremo dire come coloro che vennero da Emmaus: non ardevano i nostri cuori dentro di noi a motivo della sua presenza, perché lo chiediamo nel suo nome per la sua gloria. Amen.
Over in the last book.
Nell'ultimo libro, il 28° capitolo del Vangelo di San Matteo e il 7° versetto, vorrei leggere per un testo mentre ci addentriamo in questo servizio. E andate prestamente, dite ai suoi discepoli che egli è risuscitato dai morti, ed ecco, egli va innanzi a voi in Galilea. Qui vi lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Sono stati dati molti grandi incarichi all'uomo e alle genti di questa terra, ma non è mai stato dato un incarico così importante come questo. Andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti. È un grande incarico. E l'unico modo per cui ha potuto essere dato fu perché prima doveva esserci una grande vittoria. Ci sono stati uomini nei nostri giorni e nei giorni passati e nella famosa storia di questo mondo, nei suoi grandi, vasti campi di battaglia, ci sono stati molti grandi vincitori, molte grandi cose che sono state fatte per la razza umana. Per esempio, sto pensando, mentre scendevo stamattina, essendomi svegliato presto e non avendo avuto la possibilità di studiare molto, perché ieri sera non sapevo proprio quale parte avremmo preso oggi nei servizi, io e il pastore. Ma stamattina, scendendo lungo la strada, mi è capitato di pensare quale sarebbe la cosa migliore che sappia dire al suo popolo nel portare un messaggio. Ho pensato a questo. Andate a dire ai suoi discepoli. Ora, i suoi discepoli sono i suoi seguaci. Un discepolo è uno che segue, e ho pensato a questo argomento de il grande e potente vincitore. E pensare a quanti famosi vincitori abbiamo avuto in questo mondo e che grandi cose hanno fatto per far proseguire e migliorare il modo di vivere umano. Pensavo al grande Napoleone, ai suoi tempi, come non fosse propriamente un francese, ma aveva qualcosa in mente. Primo, lui detestava la Francia, non gli piaceva, veniva dalle isole. Ma aveva un'idea in mente che un giorno avrebbe vinto, e a motivo che aveva questo in mente, doveva avere qualcosa su cui operare. Per ogni uomo, prima di poter svolgere un compito, dovete avere qualche motivo, qualche alternativa, qualcosa su cui state operando per un fine operativo, qualcosa con cui operare. E come tutti sappiamo, nel prendere la storia di Hitler, ovvero non di Hitler ma di Napoleone, che lui seguiva la luna e il mutamento delle stelle, operava in quel modo e aspettava, perché una volta fece così e ottenne una vittoria.
And he came over into France.
E venne in Francia e diventò un grande guerriero, mise a morte molti uomini perché non erano d'accordo con lui e ripulì tutto il suo paese da qualsiasi cosa contro di lui. Lui assolutamente lo spazzò proprio via perché doveva ottenerlo in quel modo. Se non l'avesse ottenuto in quel modo, ci sarebbe stato qualcosa sempre contro di lui e il suo grande piano che aveva in mente. La sua stessa vita sarebbe stata in pericolo, quindi dovette avere tutto il suo regno perfetto più che poteva. Sto pensando, ora che mi state seguendo in questo, al grande vincitore a cui sto pensando. Tutto nel suo regno deve essere a suo favore. Deve essere cuore, anima e corpo per lui. Non ci può essere nulla contro di lui. Qualsiasi cosa contro di lui, egli deve destituirla. Egli deve assolutamente avere tutto a suo favore. E quando Napoleone raccolse le armi, cannoni, fucili, moschetti, spade, e andò avanti con quest'unico pensiero che avrebbe conquistato il mondo, e praticamente lo fece all'età di 33 anni. Quando era un giovane era un proibizionista e la sua grande fama lo rese presuntuoso e gli diede ai nervi al punto che morì all'età di 33 anni, quale alcolizzato. Non poteva sopportare la sua popolarità. E penso ad un uomo che a quest'età di 33 anni conquistò il mondo e morì alcolizzato a motivo della sua fama e perse lo stesso principio per cui combatteva. Lui era il genere di tipo, oppure non il tipo direi, ma era lo strumento del diavolo e cercando di reprimere il mondo e fallì a 33 anni. Ma oh, questo grande, potente guerriero di cui sto parlando, all'età di 33 anni conquistò tutto quello che c'era sulla terra e all'inferno, all'età di 33 anni, un grande e potente vincitore. Sto pensando alle grandi battaglie che sono state combattute sui campi. Sappiamo, per concludere con Napoleone, che egli arrivò alla sua fine a Waterloo. È stato mio privilegio, non molto tempo fa, vedere le copie fatte dalle rovine del suo carro e dei cavalieri e degli uomini e come erano disposti sul campo di battaglia. Ed i carri ammucchiati assieme, le ruote spezzate, proprio fuori nelle pianure dove questa grande esibizione era fatta. E che contrasto è notare quell'uomo a 33 anni e la disgrazia che giace là nel memoriale della sua grande battaglia e la conquista, e poi andare a Gerusalemme e guardare una tomba vuota, quale memoriale del grande e potente vincitore. In un modo o nell'altro c'è qualcosa nella conquista. Se abbiamo qualcosa per cui combattere, se c'è una malattia nel nostro corpo e combattiamo tra la morte e la vita, che vittoria c'è quando la vediamo conquistata? Se continuiamo a combattere una cattiva abitudine o qualcosa di grave che ci assilla, quando alla fine le grandi bandiere sventolano e l'abbiamo conquistata, che sentimento ci dà dentro di noi, perché allora possiamo essere un vincitore. Ora sto pensando all'ultima guerra, è come quando Hitler aveva preso Varsavia e i tedeschi pensavano che fosse una delle più grandi vittorie che ci potessero essere. a motivo del loro grande capo supremo, Adolf Hitler, che in una volta aveva affossato tutto a Varsavia, distrutto i ponti e il grande ponte cadde, i giornali pubblicarono grandi immagini della caduta del ponte. I tedeschi marciarono per strada e batterono i tamburi e suonarono i fischietti e le migliaia di aerei passarono vicino a lui quando vinse la sua prima grande vittoria. Cominciando come Alessandro il Grande o un Napoleone per conquistare il mondo. Ma dove finì? In disgrazia. Certamente ci finì. Posso ricordare quando costruirono il grande passo Burma. Ci doveva essere, se attraversavano il monte, alcuni dei ragazzi sono forse seduti qui stamattina che hanno attraversato questo famoso passo. Che impresa fu! Quanto duro lavoro servì e che duro lavoro fecero! E quanto denaro costò costruire il passo Burma, i milioni di dollari, i ragazzi che persero le loro vite in questo modo. Ma alla fine, e dopo un po', quando era stato completato l'ultimo miglio della strada, e quando fu completato il passo, come salirono le grida di vittoria dalla gente! Avevano un passo con cui poter attraversare le montagne per ottenere la vittoria. Sto pensando ad un altro passo che un giorno è costato la vita del nostro benedetto Signore. Non era solo una strada sulla terra, ma era una strada maestra chiamata Strada Maestra della Santità. Dove non passerà l'impuro, ma solo coloro che sono marchiati, solo coloro che sono dalla parte in cui egli è, passeranno per questa strada maestra. Sono state conquistate grandi vittorie. Molti di noi oggi possono ricordare bene la Prima Guerra Mondiale. Ricordo quando ero solo un ragazzino. Posso sentire i fischietti suonare e anche gli agricoltori nel campo fermarono i loro cavalli e sventolarono i cappelli. Gridarono, acclamarono. Cos'era successo? La guerra era finita, la vittoria era conquistata, la grande economia per cui stavamo combattendo finalmente avevamo conquistato la vittoria. Sto pensando a quest'ultima guerra mondiale. Vivevo proprio dall'altra parte della strada e quando i fischietti iniziarono a suonare, le persone corsero nei giardini, le donne con addosso i grembiuli che li toglievano e li sventolavano in aria. I proiettili volavano tra gli alberi, i fischietti suonavano, le macchine correvano per le strade, la gente cadeva in ginocchio e alzava le proprie mani, gridavano, piangevano. Perché? Perché la guerra era finita. E i benedetti, i cari ragazzi che erano al di là del mare, presto sarebbero salpati di nuovo verso casa, verso di loro. Che vittoria! Che tempo! È un'eccitazione per ogni cuore! Che giubileo! Quella notte tutti avevano un tale umore, potevi entrare in un ristorante e mangiare, uscire e non pagare per ciò, sarebbe andato tutto bene. Potevate anche usare la macchina di un altro uomo, sarebbe andato tutto bene. Potevate aver chiesto quello che volevate e probabilmente l'avreste ottenuto. Per quale motivo? La vittoria era conquistata. I ragazzi stavano tornando a casa. Era tutto finito. E sto pensando, fratello mio, è così triste che quel tipo di sentimenti non possano rimanere sempre. Ma per il cristiano stamattina, la vittoria è conquistata. Le campane della gioia stanno suonando. La guerra è finita tra Dio e l'uomo. La vittoria è stata conquistata.
Before any victory can be won, there must be great prices.
Prima che qualche vittoria possa essere conquistata, deve essere pagato un grande prezzo. Oh, che prezzi! E a volte sono molto profondi e fanno grandi cicatrici, feriscono a fondo. Ma per ottenere il monte dobbiamo avere la valle. Prima di poter avere la luce del sole, dobbiamo avere la pioggia. Prima di poter avere la luce, dobbiamo avere la notte. Prima di poter avere il giusto, ha dovuto esserci l'errato, o non avreste mai saputo cos'era l'errato. Ma per conquistare e per vincere la più grande battaglia che sia mai stata vinta, uno uscì dalla gloria molti anni fa ed egli non prese per sé la forma di un angelo. Non venne come una grande persona, ma egli avrebbe dimostrato che non servono moschetti e proiettili e bombe atomiche per vincere una guerra. Egli si rivestì di umiltà come un bambino e nacque in una mangiatoia. Non c'era neanche alcun posto per la sua nascita quando egli venne. Voglio che guardiate al differente materiale bellico, quello che egli usò. Ora la razza di Adamo era tutta in schiavitù. Erano là senza speranza, senza Dio, senza possibilità, senza misericordia, senza qualcosa che potesse aiutarli. I grandi nemici delle basse regioni dei perduti erano stati rinchiusi nell'oscurità. Non c'era via d'uscita. Non c'era nessuno che potesse aiutare. Non si poteva fare niente. Sembrava una totale, assoluta sconfitta. Ma il nostro eroe, che scese dai portali della gloria, si degnò di scendere, perché non c'era alcun uomo sulla terra che potesse svolgere il compito. Erano tutti, parlando mondanamente, nella stessa barca. Eravamo tutti nati nel peccato, formati nell'iniquità, venuti al mondo proferendo menzogne, e nessuno di noi poteva aiutare l'altro. Eravamo impotenti, sconfitti, caos dappertutto, tutti divisi. Non potevamo osservare le leggi e le cerimonie, trovando le loro debolezze e così via. Non potevamo farlo. E sembrava che l'intera razza umana fosse deteriorata. E poi egli venne, egli scese, perché egli era al principio, disse la Bibbia. Egli era la parola. Egli era il Logos che uscì da Dio, e il Logos al principio era la parola, ed egli diventò la parola. Poi, quando egli ascese in alto in quel glorioso giorno di Pasqua, egli divenne non solo la parola, ma egli divenne il sommo sacerdote della sua stessa parola. Oh, che cosa gloriosa, fratello Neville! Pensate soltanto, egli non è solo la parola, ma egli è il sommo sacerdote della sua stessa parola. Come potremmo dubitarlo? Come potremmo camminare verso di lui e non credere di ricevere quello che chiediamo? Perché egli è la parola e l'intercessore della parola. Il Logos divenne la parola e la parola fatta carne, e la stessa carne che era la parola ricevuta in gloria, ed ora è il sommo sacerdote che fa intercessione da se stesso per la sua parola. Ecco cosa serve, ecco il materiale che ha la Chiesa.
Che arma! Non ce n'è mai stata una simile! Egli era la parola! E quando egli venne, egli nacque in una mangiatoia, egli venne per usare l'arma del AMORE, amore, per conquistare il mondo, non con proiettili dell'esercito, non con mitragliatrici e carri armati. Ma egli venne in modo diverso, egli venne nella forma dell'amore, egli era l'amore di Dio. Una volta da ragazzino pensavo che Cristo mi amasse e Dio mi odiasse, perché Cristo morì per me ma Dio aveva qualcosa contro di me. Ma ho scoperto che Cristo è proprio il cuore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figlio, acciò che chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ora egli venne prima per conquistare, e la cosa che il diavolo aveva introdotto nel mondo era l'odio, ed egli venne per conquistare l'odio. Quando vinciamo le nostre battaglie e così via nelle battaglie del mondo, lascia sempre, continuamente, un odio, perché battaglie di quel tipo sono dal nemico. Ma Cristo venne con amore per conquistare l'odio, per amare coloro che non erano amabili. Egli venne con un'arma diversa. Ed egli si umiliò, fatto di poco inferiore agli angeli per soffrire la morte, per dare un esempio. E quando egli era qui sulla terra, egli camminò fra gli uomini. Egli dimostrò le sue armi da guerra. Quando guarì i malati, quando prese 5 focaccine e 2 pezzi di pesci e cibò 5.000 persone, egli dimostrò di avere la potenza oltre ogni atomica che ci fosse. Non solo accrebbe del pesce, ma accrebbe del pesce cotto. Non solo accrebbe il grano in quelle focacce, ma accrebbe del grano cotto in quelle focacce. Mostrò che egli era quel grande e potente vincitore. Non solo egli prese l'acqua dal pozzo, ma egli rese quell'acqua vino da quel pozzo. Egli dimostrò di avere potenza per conquistare, ed egli amò, e la sua arma era l'amore. Ora notate, poi quando fece quello, quando un giorno egli si trovò presso la tomba di Lazzaro e c'era un uomo morto e sepolto da 4 giorni, anche quelli che erano vicini dissero: ora egli puzza pure, il suo naso si era infossato, i vermi della pelle avevano strisciato in esso. E Gesù stava ritto là, come il potente vincitore, quando egli disse a Marta e Maria, quando egli si trovò là: non vi ho detto, se potrete solo credere, vedrete la gloria di Dio? Egli aveva appena finito di dirlo, quando dissero: nostro fratello è morto, e così via. Egli disse: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, benché sia morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà giammai. Non vi ho detto che quel benedetto potere eterno giace in me? Egli non faceva semplicemente un'affermazione, egli era in grado di portare a termine tutto quello che aveva detto, perché era il potente vincitore. Dimorava in lui, nascondendosi velato in carne umana, come un uomo, ma là dentro dimorava nient'altro che Dio onnipotente, il grande e potente. Egli poteva ricreare, poteva creare nuove cose. Egli poteva parlare, quello che avrebbe chiesto sarebbe stato dato all'istante. Ma egli si umiliò, si mantenne umile. Egli voleva dare un esempio. Egli voleva essere il giusto tipo di vincitore. E lo fu. Ora egli si dimostrò esserlo. Come ho spesso detto nella mia riunione, possa portare testimonianza stamattina in questo gruppo di persone, in questo meraviglioso mattino di Pasqua. Una signora appartenente ad una certa chiesa che non crede nell'accettare il sangue del Signore Gesù, senza lo spargimento di sangue non c'è remissione di peccati. Lei mi disse che l'uomo era solo un profeta, un uomo meraviglioso, ed io lo rendevo deità. Dissi, egli era deità, egli era Dio. Lei disse, lei cerca di renderlo troppo grande. Dissi, non ci sono parole che potrebbero esprimere la sua grandezza. La lingua umana non ha mai trovato il modo di dirlo. Parlando con un uomo l'altro giorno, un diplomatico da Washington D.C., e lui ha detto ad una piccola testimonianza, ad una colazione dove eravamo associati insieme, ha detto, fratello Branham, sono stato un luterano per tutta la vita. Ma ha detto l'altro giorno, mentre partecipavo ad un risveglio all'antica, ha detto, mi sono inginocchiato all'altare e volevo ottenere un'esperienza con Dio. Ha detto, e mentre ero là sulle ginocchia, ora questo è un diplomatico di Washington che ha servito anche sotto il presidente Coolidge, e quando ha alzato lo sguardo, ha detto, ho visto una visione di Gesù. Ha detto, sono capace di parlare 9 diverse lingue fluentemente. Ha detto, ma non potevo trovare una sola parola da dire di tutte quelle 9 lingue. Ha detto, quindi ho solo alzato la mano ed egli me ne ha data una nuova con cui parlare. Ha detto, ho proprio visto la gloria del suo volto. Questa signora mi disse, lei disse, fratello Branham, Gesù non era altro che un uomo, solo un profeta. Dissi, egli era Dio, sorella mia. Lei disse, tu lo rendi una deità, ma egli non lo era. Così lei disse, lungo la strada per rotolare, posta la tomba di Lazzaro, la Bibbia disse, egli pianse. Certo, egli era lo stesso cuore di Dio. Egli soffrì come soffriamo noi. Egli era carne come siamo carne noi. Egli portò nel suo corpo gli stessi desideri e le cose che portiamo noi. Tuttavia, per diventare un sacrificio perfetto, egli dovette farlo. Lo fece. Ma dissi, lei disse, egli pianse andando alla tomba di Lazzaro. Dissi, ma oh signora, è giusto, egli era un uomo quando piangeva, ma quando egli si trovò là, di fianco a quella tomba dove giaceva il morto, silenzioso, dove giaceva un corpo putrefatto coperto da un lenzuolo. Quando disse, togliete la pietra, egli riassettò il suo piccolo corpo e disse, Lazzaro, vieni fuori. E un uomo che era morto da 4 giorni si alzò in piedi. Che cos'era? La corruzione conosceva il suo fattore. L'anima conosce il suo maestro. E quel grande e potente vincitore la dimostrò che egli ha potere della morte, dei cieli e dell'inferno e della tomba. Certo, fa fremere il nostro cuore. Parlate del battere le pentole, suonare il clacson. Il mondo dovrebbe essere in un giubileo stamattina come non è mai stato. Le grida e acclamazioni del suo popolo, perché questo è il giorno memoriale in cui egli conquistò l'ultimo nemico e ha liberato noi prigionieri. Sì, egli era un uomo, è giusto, egli dimostrò di essere un uomo ed egli dimostrò di essere Dio. Una notte quando il grande mare infuriato che ha chiamato migliaia di vite, forse alcuni di voi madri qui stamattina, i vostri ragazzi sono morti laggiù nel mare infuriato. Forse sono affondati sotto le onde nei vasti campi di battaglia di questo mondo. Alcuni dei vostri cari si trovano là fuori, forse sotto il mare. Ma una sera, quando egli giaceva in una piccola barca come un turacciolo e le onde rimbalzavano dappertutto sul mare, egli si alzò e mise il piede sul groviglio della barca, guardò su verso il cielo e disse: «Taci!» E alle onde egli disse: «Calmati!» E quel potente mare si placò al punto che non c'era una crespa su di esso. Certamente egli lo era. È vero che egli ebbe fame come un uomo. Quando scese dal monte aveva fame, guardando su un albero per qualcosa da mangiare, egli era un uomo. Ma quando prese 5 focacce e pochi pesci e cibò 5.000, egli era più di un uomo. Quando egli morì 1900 anni fa, l'altro ieri, appeso alla croce, gridando misericordia: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Egli morì come un uomo. Ma 1900 e qualcosa anni fa, stamattina, egli dimostrò quello che era. Egli diede l'ultimo suggello del suo essere Messia quando fece a pezzi i legami della morte e dell'inferno e risorse dalla tomba trionfante. Son vivente nei secoli dei secoli, e perché io vivo, voi pure vivrete. Ecco il vincitore. Parlate del togliersi i grembiuli e sventolarli. Le persone dicono che siamo pazzi perché acclamiamo e corriamo e gridiamo e urliamo. Loro non hanno mai sentito le vittoriose vibrazioni del cielo che la battaglia è finita. Il nostro grande, potente vincitore ha conquistato ogni vittoria. Egli sta da solo stamattina, indenne. Quando egli venne sulla terra, gli diedero il nome più basso che gli si potesse dare. Come un fanatico lo chiamarono Belzebub, il principe dei diavoli. E così egli andò nella città più bassa che c'è sulla terra, Gerico, e l'uomo più piccolo nella città dovette abbassare lo sguardo per vederlo. Ma quando Dio, 1900 anni fa, lo risorse, ecco quello che l'uomo gli fece. Ma con l'arma dell'amore, egli conquistò ogni diavolo. E Dio lo alzò così in alto, e gli diede un nome sopra ogni nome che è nominato nei cieli e in terra. Ogni nome in cielo si china al nome di Gesù. Ogni angelo, ogni monarca, tutto si china al nome di Gesù. Ogni lingua lo confesserà, ogni ginocchio si piegherà a lui. Ed egli è asceso così in alto, al punto che deve guardare giù per vedere i cieli. Ecco il potente vincitore. Ecco colui che l'ha fatto. Quando egli lasciò la terra, dopo ieri sera ne abbiamo parlato, egli aveva le chiavi della morte e dell'inferno appese al suo fianco. Amen. Non temere. Sono quel che sono stato morto e son vivente nei secoli dei secoli. E una congiunzione. Ho le chiavi della morte e dell'inferno appese proprio qui. Parlate di un vincitore. E poiché io ho vinto, ho solo fatto una via maestra perché voi la percorriate. L'uomo era rigettato dal cielo, la via maestra era chiusa, non c'era via maestra, ma dove non c'era via maestra, egli venne per farne una. Oh, mai! La prima linea erano demoni del dubbio, la seguente era pregiudizio, la seguente era egoismo. Questa terra era coperta da file di potenze di demoni, poi malattia, mali. Ma quando egli iniziò ad ascendere in cielo, ieri sera lo abbiamo considerato che usciva dall'inferno con le chiavi della morte e dell'inferno al suo fianco, stamattina lo porteremo in alto. Alleluia! Quando egli risorse, egli era trionfante, e mentre egli salì, egli spezzò ogni potenza di demone che faceva presa sull'uomo. Egli ascese in alto e diede doni agli uomini, doni dello Spirito Santo, il potente vincitore. Egli sta da solo stamattina e tra lui e ogni credente c'è la benedetta vecchia via maestra della santità su cui camminerà il giusto. Non c'è via di scampo, c'è solo una linea che scende dalla gloria. Egli lasciò le impronte sanguinanti mentre salì attraverso i corridoi delle potenze dei demoni e fece una via maestra per noi dall'inizio alla fine. Egli siede in alto stamattina come potente vincitore. Il suo popolo sta avendo un giubileo. Decine di migliaia di essi attorno al mondo stanno acclamando la vittoria. Ho osservato questo vecchio freddo unirsi alla chiesa formale. Posso immaginare qualcuno dire: vi mostrerò il rigetto di ciò. Qui appena terminò la prima guerra, stava scendendo un messaggio per la strada qui. Arrivò in un Pullman Greyhound. Dissero: cos'è tutto quel rumore? Cosa sta succedendo? E uno di loro disse: guarda qui, ecco il giornale, la guerra è appena finita. E tutti piangevano e gridavano. Ma una donna disse: oh, mai, perché è dovuta finire in quel modo? Disse: se fosse solo durata alcuni giorni in più, disse John, ed io avremmo avuto vita facile, disse, saremmo stati seduti là. C'era un uomo che si trovava dietro all'uscita dell'autobus, prese quella donna e la buttò quasi fuori dalla porta. E quando la polizia arrestò l'uomo, lui disse: il motivo per cui l'ho fatto, disse, quella donna non aveva nessuno là di cui essere preoccupata. Ma io ho due ragazzi là, disse, non ho potuto trattenere le mie emozioni. Oh, fratello, ho un padre dall'altra parte, ho dei cari dall'altra parte, per me significa qualcosa quando Gesù conquistò. Ho una moglie, ho una figlia, ho dei cari, quel grande, potente vincitore. Potete chiamarmi santo rotolante o un fanatico religioso, quello che volete fare, ma quando penso a quella grande guerra, è finita, il prezzo è pagato, la vittoria è conquistata. Gesù è risorto dai morti, il suggello finale del suo essere Messia, che tutto è concluso, egli è vivente stamattina con le chiavi della morte e dell'inferno. Ho dei cari che sono al di là del confine, sono su questa grande vecchia via maestra salendo per vederli. Non pensate che sia pazzo, oh, ma sono così felice che è tutto finito, è un'opera conclusa. Vivendo mi amò, morendo mi salvò, sepolto portò lontano i miei peccati, risorgendo giustificò gratuitamente per sempre. Un giorno egli verrà, oh glorioso giorno! Questo benedetto vecchio battesimo dello Spirito Santo per guidarci in questa meravigliosa vecchia via maestra. Oh, quanto esso è glorioso! Come potrei vergognarmi di esso? Io sto come San Paolo stamattina dicendo questo: non mi vergogno del Vangelo di Gesù Cristo, perché è la potenza di Dio per la salvezza. È la potenza sulla malattia, è la potenza sulla morte, è la potenza sulla tomba. Quando quel serio vecchio apostolo arrivò alla fine della sua strada e scavarono là fuori la sua tomba e la morte lo fissava in volto, egli le rise in faccia, disse: morte, dov'è il tuo dardo? Sepolcro, dov'è la tua vittoria? Allora gridò le lodi di Dio: ma ringraziato sia Dio, il qual ci dà la vittoria per lo Signore nostro Gesù Cristo, il più potente vincitore che abbia mai vissuto, il più potente vincitore che sia mai morto, perché egli era l'unico che potesse vincere, morire e conquistare la morte stessa e sorgere di nuovo in trionfo. Egli dimostrò quello che era. Era l'ultimo suggello del suo essere Messia. Ed ora, per caso, se ci fosse qualcuno in questo edificio stamattina, che è un membro di chiesa tiepido e non conosce la gioia della battaglia che finisce, la gente grida, la gente gioisce, la gente piange, dite: qual è il problema con loro? Sanno che è una cosa conclusa, è tutto finito! Certo, stiamo suonando le bande musicali, stiamo facendo strillare le trombe, il Vangelo sta uscendo, la gloria e la potenza di Dio sono conosciute ed è un'opera conclusa. Il trattato è firmato, gloria a Dio, Cristo l'ha firmato con il suo stesso sangue, la battaglia è finita, la vittoria è conquistata. Io non l'ho mai vinta, egli l'ha vinta, sono proprio così felice di ciò. Mai, quando alcuni di quei ragazzi che tornavano da oltreoceano mi dicono quando la nave entrò a New York, proprio mentre entrava nel porto, guardavano là e vedevano la Statua della Libertà, e la prima cosa che si vede è che si staglia. Si alzavano alcuni di quei veterani storpi fuori sul ponte della nave in modo da poterla vedere, e quando iniziavano a vedere quella Statua della Libertà, iniziavano a piangere. Piangevano, non potevano farci niente. Grandissimi uomini stavano là, grandi uomini duri, scossi e tremanti, non potevano trattenere le emozioni. Perché era un emblema di libertà. Appena dietro quella Statua della Libertà si trovava, c'erano il papà, la mamma, i cari, il tesoro, moglie, il bambino, tutto quello su questa terra che era loro caro si trovava proprio dietro di essa. E appena prima di entrare riconoscevano, era la terra del libero e la casa del coraggioso. Certo, scuoterebbe le vostre emozioni, quella vecchia bandiera che sventola. Pensateci, un veterano segnato dalla battaglia che entra nel porto, certamente era un tempo meraviglioso. Ma oh, fratello, uno di questi mattini, quando la vecchia nave di Sion fischierà e vedrò quell'emblema stare là, quella vecchia rozza croce, mentre i venti sferzano i suoi vecchi stendardi grigi, mentre si sposta attraverso la nebbia della morte, che vittoria è! Ebbene, non sorprende che non possiamo trattenere l'emozione. È successo qualcosa, siamo diventati concittadini, la cosa è conclusa. Quando congiunsero il grande ponte fra l'Australia del nord e del sud da Sydney, verso la Sydney a sud, come ogni uomo prese, ebbene, andarono in tutto il paese per cercare di trovare un uomo che lo facesse. Quell'opera era così grande perché dissero che nessuno poteva farlo. Alla fine un uomo dall'Inghilterra disse, farò io l'opera. E quando scese laggiù per fare quel lavoro, lui testò ogni bullone che andava messo nel ponte, la sua reputazione era rischio. Lui testò tutto il fango e ogni cosa che scendeva, viaggiò attorno e il meglio che poté trovare. Egli prese con sé i migliori meccanici, i migliori chimici, proprio il meglio di ogni cosa che poteva trovare, e alla fine, quando il ponte fu completato e venne il giorno in cui doveva essere testato, i critici rimasero da una parte e dissero non resisterà, crollerà, è troppo sabbioso laggiù. Ma lui scavò molto, 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 molto a fondo. Aveva fiducia, sapeva che ogni cosa era stata testata. E disse, farò io stesso il primo viaggio da una parte all'altra. E mentre camminava attraverso il ponte, davanti al sindaco, e così a seguire, e i grandi treni, circa sei affiancati, che attraversavano, scuotevano quel ponte. L'uomo famoso che lo fece camminò davanti alla processione, così, se cadrà ci sarò anch'io. Ma lui aveva fiducia. Ecco il modo in cui fece il nostro benedetto Signore quando egli formò la sua Chiesa. Egli testa ogni bullone, tutto quello che va in essa, perché essa deve essere lavata dal sangue. E uno dei critici, trovandosi di lato, disse, quel mucchio di santi rotolanti non ce la faranno. Ma uno di questi giorni gloriosi, questo grande, potente vincitore cammina davanti a noi oggi, trionfante. Lasciate che vibri, che faccia quello che vuole egli. Non ci sarà alcuno smottamento in ciò da nessuna parte, perché egli ha preparato la via e l'ha completata. Certo, oggi pensiamo nei termini della gente, poniamo mente alle cose del mondo, ma lascia che ti dica qualcosa, fratello, non fatemi mai avere vergogna del Vangelo. Oh, fratello, sono proprio all'antica, nato di nuovo, nato dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Dio. Sono nato in quel modo e tutto quello che sono e tutto quello che voglio mai essere. Una volta, non molto tempo fa, c'era una ragazza che era partita per l'università ed era una ragazzina amabile e quando tornò a casa, lei portò con lei alcune delle sue idee universitarie. E forse stamattina alcuni di voi hanno portato con sé alcune delle vostre idee esterne. Forse avete portato in chiesa molte vostre idee. Ebbene, sbarazzatevene, è la cosa migliore che io sappia fare. Allora questa ragazza, quando il treno era di fronte alla fermata, portò con lei una ragazzina, una di quel tipo di ragazzine impertinenti, sapete, il genere di Elvis Presley. E quando si trovava là, sapete, sul treno, sua madre si trovava all'esterno, una donna anziana, là in piedi, piena di cicatrici sul volto, piccole spalle curve, indossava un piccolo vestito di cotone, uno scialle sulle sue spalle. E questa ragazza impertinente che era con lei, quest'altra ragazza guardò giù e disse: ebbene, chi è quella miserabile vecchia derelitta dall'aspetto orribile? Ebbene, sapete, imbarazzò tanto la ragazza, le disse: non lo so, perché era proprio così a modo e aveva così tante idee mondane in testa, ed era la sua stessa madre. Quando scese dal treno, la piccola vecchia madre corse per abbracciarla. Lei disse: oh, cara, che Dio ti benedica. E lei si girò e iniziò ad allontanarsi, come se non la conoscesse. Lei era imbarazzata perché sua madre era così brutta. E avvenne che il conduttore di quel treno conoscesse la storia. Si avvicinò là e mise le mani sulle spalle di quella ragazza. La girò davanti ai presenti, disse: vergognati, vergognati. Disse: ho visto il tempo in cui tua madre era 10 volte più bella di te. Disse: lei lo era, io vivevo nel vicinato. E disse: tu eri una bambina ed eri al piano di sopra nella tua culla e tua madre stava appendendo i vestiti nel giardino sul retro. E disse: all'improvviso la caldaia prese fuoco e l'intera casa era nelle fiamme, e quando la tua piccola madre corse là e sapeva che tu eri al piano di sopra, lassù, disse, gridarono e cercarono di afferrarla, ma lei si strappò quello che aveva addosso e corse attraverso quelle fiamme su dalle scale e si tolse i vestiti dal suo corpo e vi avvolse te. Ed eccola tornare di nuovo attraverso le fiamme portando te, e svenne nel giardino e tu nelle sue braccia. E disse, lei tolse quello che avrebbe protetto lei e ha protetto te, e disse, il motivo per cui sei bella oggi è il motivo per cui lei è brutta, e tu intendi dirmi che avresti vergogna di quelle cicatrici su tua madre. Oggi penso, se Gesù porta la croce da solo e tutto il mondo se ne va libero, c'è una croce per ognuno e c'è una croce per me. Se Gesù era considerato Beelzebub da questo mondo, egli fu deriso e schernito e appeso ad una croce e reso una vergogna per me, io sono più che felice di portare il vituperio della sua santità. Sì, Signore, chiamato Santo Rotolante, quello che volete chiamarlo, qualsiasi affermazione vogliate fare, quello non lo ferma per nulla. Sono proprio felice stamattina che nel mio cuore il Cristo risorto vive e regna. Io sono uno dei suoi sudditi, confido che lo sia anche tu. Ora il nostro tempo è finito, sono esattamente 7:00, quando abbiamo detto che avremmo congedato. I servizi seguenti inizieranno fra circa 2 ore. Ora alle 9:30 chiniamo i capi, solo un momento in preghiera. Benedetto Padre Celeste, sono passati 45 minuti, la parola è stata pronunciata. I nostri cuori sono felici, il giubileo prosegue, non solo un giubileo per un giorno, ma un giubileo per l'eternità. In gloria gli angeli stanno cantando, oh Dio, la Chiesa trionfante sta cantando, le campane della gioia stanno suonando. Anime che una volta erano condannate a morte e a morire e andare alla tomba del diavolo, il diavolo è stato conquistato, la morte è stata conquistata, la tomba è stata conquistata, la malattia è stata conquistata, la superstizione è stata conquistata, la malizia è stata conquistata, l'odio è stato conquistato, l'indifferenza è stata conquistata, la formalità è stata conquistata, la sedicenza è stata conquistata, tutto è stato conquistato. Cristo è il grande vincitore. Ecco, contemplate il potente vincitore, disse il poeta. Ecco, contemplatelo in piena vista, perché egli è il potente vincitore da quando ha squarciato in due il velo. Egli strappò quel velo che nascondeva l'uomo da Dio, ed ora Dio dimora in mezzo all'uomo. Egli strappò quel velo che teneva lontana la guarigione di Dio. Egli strappò quel velo che teneva lontana la benedizione di Dio. Egli strappò quel velo che teneva lontana la gioia di Dio. Egli strappò quel velo che teneva lontana la pace di Dio. Ora il velo è strappato in due. Con il suo stesso sangue egli camminò quale vincitore. La battaglia è finita! Egli ce lo dimostrò nella sua resurrezione, ed ora lo Spirito Santo è un testimone mandato a guidarci. Oh Dio eterno, se c'è qualcuno qui stamattina che è stato ad indugiare dentro e fuori dalla via maestra, cadendo di lato, mai stato in grado di camminare proprio nel mezzo con i grandi eroi che hanno marciato nel mezzo della via maestra. Noi preghiamo stamattina che arrendano il loro tutto a Te ed escano e gioiscano di questa grande benedizione che è stata vinta dal nostro Signore risorto. Concedilo, Padre, perché lo chiediamo nel nome di Cristo. E mentre abbiamo i capi chini, mi chiedo in questo preciso istante se alzerete le mani a Cristo e direte: Cristo, mi rendo conto, non mi vergognerò più di Te, sono stato solo un po' timido. Dio ti benedica, Signora, Dio ti benedica, Signore, Dio benedica te e te. Oh, mai, le mani si alzano dappertutto. Sono stato un po' timido, sono stato piuttosto vergognoso, ed ora vedo davvero la mia posizione. Non avrei mai dovuto farlo, avrei dovuto restare fermo, dare la mia testimonianza. Dovrei essere esattamente così, dovrei dire a chiunque sono nato di nuovo, dovrei dire a tutti ho ricevuto lo Spirito Santo. Non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza. Voglio essere un cristiano davvero pronto. Non lo sono stato, ma con l'aiuto di Dio, da questo mattino di Pasqua, lo sarò, lo sarò. Qualcun altro alzi le mani ora, prima di pregare? Dio benedica te, te, te. Mai, guardate le decisioni. Almeno 25 o 30 seduti in questo piccolo gruppo di persone stamattina hanno preso una decisione. Da questo grande mattino di trionfo saranno pronti per la grazia di Dio e non saranno vergognosi del Vangelo, perché è la potenza di Dio per la salvezza. Oh Dio, mentre queste mani si sono alzate e la musica sta echeggiando dolcemente lungo la strada, mentre siamo passati dalla morte alla vita, perché Tu hai detto: chi ascolta le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Sono passati dalla morte alla vita perché Tu sei diventato la morte affinché loro potessero diventare vita tramite la Tua risurrezione. Fosti fatto inferiore agli angeli, scendesti per essere un uomo, uscisti da quella grande teofania, dall'aldilà che fu resa carne, e avevi il sangue, versasti quel sangue da poter creare una via di scampo per tutti noi. Poi non solo l'hai fatto, lo leggiamo nella Bibbia, ma l'hai dimostrato infallibilmente, risorgendo dalla morte e risorgendo i morti quando eri qui sulla terra. Non solo quello, ma hai compiuto una doppia prova, come hai fatto verso Abramo. Ora, oltre a quello, Tu hai mandato lo Spirito Santo come testimone e abbiamo con noi la Sua benedetta presenza ed in noi che ci guida, ci conduce in ogni verità e luce. Ti ringraziamo per queste molte mani che si sono alzate stamattina dicendo: ora prendo Cristo per essere mio. Oh Dio, se non sono mai stati battezzati in acqua a rappresentare la grande morte, sepoltura e risurrezione del loro benedetto Signore, possano tornare per il servizio stamattina portando i loro abiti e pronti a scendere in questa vasca ghiacciata. Concedilo, Padre. Benedicici, perdonaci dei nostri peccati. Daremo a Te la lode lungo le epoche a venire, quando la battaglia sarà finita del tutto, quando il fumo sarà tutto finito e tutta la gioia sarà finita. Da queste labbra con cui diamo a Te lode con tutto quello che abbiamo, dovremo avere nuove voci, nuovi esseri tramite cui lodarti. Fa che possiamo entrare allora con gioia, perché lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Alziamoci in piedi ora. Non dimenticate i servizi, 9:30. Andate a casa, fate colazione, tornate, ci aspettiamo di essere con voi ora. E poi stasera, ricordate, devo allontanarmi oggi pomeriggio per studiare e pregare. Perché vi dico che Cristo è vivente, Egli non è morto. Ed io credo con tutto il mio cuore, Egli sarà proprio in questo edificio stasera, per mostrare che è vivente, per fare le stesse cose che Egli fece in quel primo mattino di Pasqua e lungo il viaggio della sua vita. Se non è così, allora sono stato un falso profeta. Sono così felice di sapere, in questa importante ora oscura in cui ora viviamo, quando sembra che ogni speranza se ne sia andata, su Cristo, la solida roccia, noi possiamo stare. Ogni altro terreno è sabbia mobile. Bene, il nostro piccolo cantico di congedo, di Prendi te col nome di Gesù, tutti insieme ora. Prendi te col nome di Gesù, figlio triste di dolor, ti darà conforto e... Giratevi attorno e stringete le mani e dite lode al Signore a qualcuno vicino a voi. Lode al Signore! E gioia in ciel, caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in ciel. Ora tutti guardino proprio in questa direzione, diamo lode proprio a Lui. Alzate proprio le mani e dite grazie Signore per aver salvato la mia anima. Bene, tutti. Grazie Signore per aver salvato la mia anima. Grazie Signore per avermi sanato. Grazie Signore per avermi dato la tua salvezza completa e gratuita. Che cosa benedetta! Lo amate? Dite amen! Oh, il tutto è completo ora, figlioli! Tutto è finito, non c'è più battaglia, non c'è più guerreggiare, non dovete fare nulla, è già fatto. Noi gioiamo soltanto, oh mai, siamo completi in Lui. Riposo libero e salvo dal timor, qual riposo sul braccio eterno del Signor. Dolce seguitar Cristo da vicin, sulle braccia eterne riposar. Luce sempre più, forza nel cammin, sulle braccia eterne riposar. Qual riposo libero e salvo dal timor, qual riposo sulle braccia eterne riposar. Voi che potete, avete un fazzoletto, tiratelo fuori. Riposo libero e salvo dal timor, qual riposo sulle braccia eterne del Signor. Ora la vostra Bibbia. Qual riposo liberi e salvi dal timor qual riposo sulle braccia eterne del Signor.
What is it? Safe and secure.
Che cos'è? Saldi e al sicuro, tutto concluso, tutto finito, la battaglia è finita, l'ultimo suggello è spezzato, egli è asceso, alleluia! Qual riposo, libero e salvo dal timor, qual riposo sulle braccia eterne del Signor. Ora chiniamo i capi verso la polvere da cui Dio ci ha presi, da dove un giorno ascenderemo dalla polvere della terra. Perché il nostro Signore, preso dalla polvere, andò nella polvere per dare a noi il suo spirito immortale, egli ascese dalla polvere, e tutti quelli che sono in Lui un giorno ascenderanno con Lui verso le regioni dei benedetti. Mentre abbiamo i nostri capi ichini, vedo il fratello Smith. Fra noi stamattina il pastore della Chiesa di Dio mi ha chiamato ieri sera, fratello Smith. Vorresti proprio avanzare? Ora mi chiedo che se il fratello Smith ci congederà con una parola di preghiera mentre vi affrettate poi verso le vostre case e farete colazione, tornate per il servizio di scuola domenicale e il servizio battesimale. Inizia immediatamente alle 9:30. Shall we bow our heads while Brother Smith dismisses us in prayer? Chiniamo i capi mentre il fratello Smith ci congeda in preghiera.